questo secondo incontro della scuola di pace di quest'anno. Speriamo che nessuno sia al centro pastorale, perché oggi siamo qui per la prima volta. Vi devo anche qualche spiegazione che serve anche a introdurci all'incontro di questa sera. La spiegazione è questa: nel 1999, l'ultimo anno in cui ho fatto l'assessore alle politiche sociali, avviai la scuola di pace comunale, che però morì subito dopo perché l'amministrazione successiva non fu interessata alla cosa. Avevamo anche aperto un centro di documentazione presso il campus studentesco e quindi avevamo questi due strumenti, la scuola di pace e il centro di documentazione di azione sulle politiche non violente, sulle giustizia, pace, gli stessi temi, diciamo, di questa scuola. Poi purtroppo morì tutto. Fu Don Giuliano Marinelli, allora direttore della Caritas, oggi Angelo Farnetti, che è qui con noi, che mi propose di riavviare quell'esperienza, perché c'erano molti giovani che erano impegnati su questi temi, facevamo degli incontri sporadici, ma non c'era un vero e proprio impegno stabile. E così nel 2004 abbiamo riavviato entrambe le esperienze, anzi prima nel 2004 abbiamo avviato questa scuola di pace che è giunta al 15° anno. Pochi anni dopo abbiamo aperto la Sala della Pace, centro di documentazione, l'abbiamo reinaugurata pochi giorni fa dopo alcuni lavori di ristrutturazione e quindi è di nuovo attiva, anzi vi invito a frequentarla, a visitarla, è un centro con tantissimi libri, riviste, giornali e soprattutto audiovisivi e soprattutto la possibilità, ecco, di approfondire queste tematiche. La nostra intenzione è stata sin dall'inizio, anche per le associazioni che collaborano a questa scuola, quella di farla diventare un qualche cosa di cittadino, non solo nell'ambito, diciamo, cattolico, cristiano, ma cittadino. Però evidentemente questo interesse era abbastanza scarso, finché circa un anno fa, qualche mese fa, c'è stato invece un certo interesse da parte, in particolare dell'assessore Mascarin, che credo oggi non ci sia perché ho visto su Facebook che è malato. Ecco, ma è stato lui a dirci, ma potremmo collaborare, noi ovviamente siamo disponibili con qualunque amministrazione di qualunque colore sia interessata a collaborare, perché abbiamo sempre pensato che le tematiche della pace non sono di una parte, ma vorremmo che fossero di tutta la città ovviamente. Anche la marcia per la pace che è stata fatta 2 settimane fa, credo andava in quel segno, insomma in quella direzione. E quindi siamo riusciti a riavviare queste 2 esperienze e questo piccolo segno di collaborazione lo vedete oggi, perché invece che nella solita sede del centro pastorale in via Roma 118 siamo qui. È ancora un piccolo segno, l'altro segno è quello di scambiarci in qualche modo i libri che sono alla Sala della Pace non sono presenti, se non in minima parte, né alla storica biblioteca federiciana né in questa bellissima Memo, e quindi ci è parso naturale avviare questa collaborazione in cui noi mettiamo a disposizione dei libri che sono alla Sala della Pace, fisicamente li metteremo qui dentro e dovrebbero in qualche modo attirare l'interesse e l'attenzione, in modo che poi chi vuole approfondire trova qui a 200-300 metri, sapete la Caritas è in via Rinalducci, quindi molto vicino, poter appunto in quella sala poi avere altro materiale e approfondire in qualche modo queste tematiche. Mi avvicino al tema di oggi dicendo che in questi anni di scuola di pace abbiamo affrontato più volte il tema del disarmo, del riarmo, degli armamenti, della pace, della guerra, ma riteniamo che ogni tanto sia importante riprendere questo tema perché c'è in qualche modo, secondo me, una sorta di rimozione del tema. Qualcuno dice, a mio avviso, senza nessuna ragione, che l'Italia è 70 anni che è in pace. Questo ha allontanato in qualche modo l'idea della guerra dall'Italia, quindi sembra quasi che la questione degli armamenti, del riarmo, delle spese militari, del rischio di una guerra, eccetera, sia molto lontano. In realtà io ricordo sempre, non solo che l'Italia ha una spesa militare che è il doppio pro capite della Spagna e il 20% più alta della Germania, paesi dentro la NATO, che quindi, voglio dire, non c'è nessun motivo che l'Italia spenda così tanti soldi. Siamo intorno ai 25 miliardi di euro ufficiali, ma con spese diciamo laterali si arriva vicino ai 30 miliardi ogni anno, che è una cifra molto molto rilevante. Ma l'Italia ha partecipato, in barba alla Costituzione, all'articolo 11 della Costituzione, a numerose guerre in questi anni. Certo, siccome le abbiamo fatte lontano dal nostro territorio, sembra che non siano guerre, gli abbiamo dati dei nomi fantasiosi, ma di fatto nel 1991 abbiamo fatto la guerra in Iraq, nel 1992 in Somalia, nel 2001 in Afghanistan, nel 2003 di nuovo in Iraq e nel 2011 in Libia. Ma poi abbiamo fatto molte guerre per interposta nazione, cioè ormai le grandi potenze, non salvo magari gli Stati Uniti che hanno il grilletto facile, ma le grandi potenze in genere fanno le guerre per interposta nazione, non sprecano diciamo direttamente i propri soldati, ma attraverso politiche internazionali, commerciali eccetera, fanno fare le guerre ai paesi del sud del mondo, e in questo la responsabilità dell'Italia è notevole. Si pensi solo a un titolo dell'Avvenire, quindi cito non un giornale particolarmente estremista, che pochi mesi fa titolava in prima pagina: armi italiane vendute all'Arabia stanno uccidendo i civili nello Yemen. Questo nel silenzio più o meno di tutti, partiti, associazioni, eccetera. Probabilmente non tutti, ovviamente, perché un giornale come Avvenire l'ha messo in prima pagina, perché evidentemente era una questione di grande rilevanza. E a questo aggiungerei il fatto che, e quindi ancora mi avvicino ancora di più all'incontro di questa sera, che se già tutto questo è poco considerato, poi l'idea che ci possa essere una guerra nucleare è ancora meno sentita, diciamo. Cioè sembra ormai che, siccome la guerra nucleare scatenerebbe l'inferno sulla Terra, di fatto è una cosa che abbiamo rimosso. In realtà non è così per molti motivi, ma cito solo due questioni. Uno, cito una persona che forse pochi di voi conoscono, Stanislav Petrov. Questo è famoso forse per me, per te, Ermanno e pochi altri, ma molti non lo conoscono. Ebbene, questo cittadino militare dell'Unione Sovietica fece una cosa molto vicina a quella che Don Milani chiamò l'obbedienza non è più una virtù, perché cosa fece? Lui era al controllo dei radar missilistici della difesa dell'Unione Sovietica e si accorse che tutti i dati convergevano sul fatto che gli Stati Uniti avevano scatenato una guerra nucleare. Lui ovviamente aveva il compito, l'obbligo di obbedire all'ordine che aveva ricevuto, cioè di scatenare la risposta sovietica a quello che vedeva sugli schermi. Ci pensò molto, ma ebbe il coraggio di disobbedire a un ordine militare perché sperava, credeva, pensava che effettivamente quello fosse solo un errore, non una realtà come gli sembrava di vedere. E quindi non scatenò la risposta nucleare. Questo uomo salvò il mondo perché, come ebbe a dire una volta Einstein, disse: io non so come verrà combattuta la terza guerra mondiale, ma so come verrà combattuta la quarta, con la clava. Perché è chiaro che una guerra nucleare farebbe tornare la Terra ai tempi della preistoria. Bene, quest'uomo quindi ha in qualche modo salvato l'umanità da una guerra nucleare disastrosa. Ancora, e vi avvicino davvero al tema di questa sera, vorrei citare due interventi di Papa Francesco, che ormai purtroppo o per fortuna viene citato come la persona più avanzata su tanti temi, pensiamo alla Laudato Si, pensiamo ai temi della pace e della guerra. Il 1 gennaio del 2017, nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, scrive il titolo: la non violenza, stile di una politica per la pace. Quindi non più una scelta semplicemente personale nei rapporti personali, ma una vera e propria scelta politica, quindi un invito agli stati ad assumerla come scelta politica. Ma poi il 10 novembre del 2017, quindi pochissimo tempo fa, apre in Vaticano un convegno internazionale che lui chiama Prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari e per un disarmo integrale. Ora ditemi voi quale partito ha nel proprio programma, adesso non voglio entrare, una proposta di questo genere, magari ce ne fosse. Ecco, quindi stiamo parlando quindi di proposte molto avanzate che purtroppo sono ben lontane dalla prospettiva, ad esempio, del Presidente degli Stati Uniti Trump, che invece sta cercando di far creare delle bombe nucleari piccoline, non so lui che cosa ci abbia in testa quando pensa a questo, in modo da poterle utilizzare nel teatro di guerra senza fare danni disastrosi, ma insomma riuscendo ad intervenire. Bene, a parlarci di tutto questo oggi è un'amica di lunghissima data, perché nei passaggi della mia vita l'ho incontrata in tante strade. Lisa Clark la conobbi agli anni dell'obiezione alle spese militari, beati costruttori di pace, ma in particolare fa parte della rete italiana Disarmo. Mi raccontava che proprio ieri, credo, avete avuto l'incontro all'Assemblea a Roma, ma in particolare è la rappresentante in Italia di quella rete, ICAN, pochissimo tempo fa, alla fine del 2017, ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Ricorderete appunto questa rete internazionale per il suo lavoro appunto sulla sensibilizzazione, sulla pressione affinché i paesi rinuncino all'armamento nucleare, ha ricevuto il premio Nobel per la pace. È vero che il premio Nobel per la pace l'hanno avuto anche dei guerrafondai, adesso non li cito, ma personaggi veramente inqualificabili, ma in questo caso credo sia stato ben speso, diciamo. Ecco, quindi oggi abbiamo Lisa Clark con noi, sono molto contento di cederle subito la parola per affrontare i temi che ho cercato in qualche modo di tratteggiare.
Grazie. Sono Lisa Clark, come Luciano vi ha già detto. Sono di Beati Costruttori di Pace, che è l'appartenenza, quella del cuore, quella di sempre. Però tutti noi che lavoriamo nel settore, che lavoriamo in maniera un po' più internazionale, diciamo così, abbiamo mille cappelli che ci mettiamo. Poi Luciano, molto gentile, ha detto che sono la rappresentante in Italia per ICAN. Noi preferiamo dirlo all'inglese ICAN, che vuol dire anche io posso in inglese, ed è questo il nome della campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari. E non sono l'unica, siamo alcuni, non tantissimi, ma insomma siamo alcuni anche in Italia, e soprattutto in tutto il mondo siamo 468 associazioni in oltre 100 paesi, ecco, quindi questo è ciò che conta. Però io sono anche la co-presidente di un altro premio Nobel per la pace che si chiama International Peace Bureau, e quindi anche quello a livello internazionale. È un momento in cui il disarmo sta ritornando in auge, per così dire, perlomeno a livello internazionale. E volevo cominciare però dicendovi un po' di me, perché io qui non sono mai stata alla scuola di pace di Fano, e siccome quello che per me è stata la mia scuola di pace ha poi influenzato un po' tutte le mie scelte, volevo partire da lì. Anche a costo di andare un attimo fuori tema. Io ho vissuto a Sarajevo quando Sarajevo era una città sotto assedio durante la guerra, e anche se sono andata a vivere a Sarajevo perché ero convinta di essere una persona che cercava di seguire una via non violenta, che era contraria alla guerra e tutte queste cose, niente mi aveva preparato a quello che avrei imparato vivendo in una città in guerra. Ed è da lì che ho capito che la guerra la si capisce a fondo solo se la si guarda dalla parte di chi subisce le conseguenze delle bombe, delle pallottole, degli atti di guerra, perché altrimenti ci può essere sempre una spiegazione, una giustificazione. Io mi ricordo che quando tornavo ogni tanto a casa da Sarajevo durante la guerra, guardavo i telegiornali in Italia e vedevo la guerra rappresentata con i traccianti nel cielo dai bombardamenti sembravano dei fuochi d'artificio, erano quasi belli queste cose. Oppure i ministri degli esteri che salgono e scendono dalle scalette dell'aereo nei diversi aeroporti perché andavano, volavano da una parte all'altra per parlarsi, per cercare di favorire una tregua. Ma nessuno ci faceva vedere che cosa davvero significava la guerra sulla pelle delle persone che lo subiscono. Ecco, ed è da lì un po' che ho cominciato a capire in che modo volevo io affrontare la mia vita, le mie azioni, ecco. Beati costruttori di pace, forse alcuni di voi conoscono, forse alcuni di voi sono stati anche con noi in Bosnia nel 92, il 500 a Sarajevo, nel 93, Mirsada, eccetera. Negli ultimi anni ci siamo impegnati molto, io in particolare, sul tema del disarmo nucleare. Ed abbiamo sempre ricordato i bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki il 6 e il 9 agosto. E tutti in Italia ci dicevano sempre, vabbè, bella cosa, ma ad agosto siamo tutti in serie. Ecco, è vero. Con noi, per ricordare negli anni i bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki, venivano in una decina. Una quindicina di persone, perché in agosto siamo in serie, non si può pensare a quello che hanno subito gli abitanti di Hiroshima e Nagasaki. Ed è veramente, è stato difficile far capire a fondo che questa era una memoria che non dovevamo dimenticare, ma che soprattutto era una memoria che poteva guidarci per il futuro e che poteva esserci da maestra, farci da maestra per il futuro. Qui ci sono alcune delle iniziative, ma queste prime foto sono solo delle belle foto che a me piacciono tanto, in particolare questa. Io credo che voi state vedendo le due donne che si abbracciano, vero? E sono le due rappresentanti di ICAN, la direttrice esecutiva e la presidente del comitato scientifico, con la medaglia del premio Nobel per la pace. Ed è per mostrarvi anche che tipo di persone sono le persone che si sono impegnate a portare avanti questa campagna, che poi vi dirò perché ha vinto il premio Nobel, ma insomma il comitato dei Nobel ha voluto premiare una organizzazione che nasce dalla base, che è un'organizzazione di persone come noi che si sono messe insieme, hanno allargato la loro rete e hanno lavorato tanto per convincere un numero sempre crescente di stati per riuscire a portare avanti l'idea di un trattato internazionale che proibisca, che metta al bando le armi nucleari. E noi stiamo lavorando in Italia, e alla fine ritornerò su questo, perché l'Italia su questo trattato non ha voluto starci, non vuole sentirne nemmeno parlare, non ha partecipato al dibattito in Assemblea Generale, in una conferenza specifica per negoziare i termini del trattato, e l'Italia ha semplicemente è rimasta assente. E noi avevamo scritto come gruppo della Rete Italiana per il Disarmo e Senza Atomica, che alcuni di voi forse conoscono, e senz'altro qui a Fano la mostra di Senza Atomica credo che ci sia stata, la mostra dei buddhisti italiani, della Soka Gakkai italiana, che è una mostra sul disarmo nucleare, e insieme abbiamo lavorato su questo tema, ci teniamo tutti, e abbiamo cominciato a dire già nell'ottobre del 2016, quando l'Italia ha votato contro nella primissima votazione sulla proposta di organizzare una conferenza per negoziare il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, l'Italia ha votato contro. E allora noi, ottobre 2016, abbiamo scritto una lettera aperta al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri e abbiamo detto: Italia, pensaci, non è possibile, la tradizione dell'Italia non è questa. Io che sono un'italiana naturalizzata, cioè io nasco con un'altra cittadinanza, ma ho scelto di diventare italiana, e forse sono più italiana di chi è nato italiano. Io l'ho scelto e devo dire la verità che forse voglio più bene all'Italia di quanti invece la danno per scontata perché ci sono nati. E sono rimasta veramente scioccata e delusa dal comportamento in questo caso, perché l'Italia che mi ha fatta convincere di voler essere italiana è l'Italia che negli anni 90 era a capo della grande coalizione nel mondo per la moratoria sulla pena di morte. L'Italia in quel momento lì ha fatto un lavoro straordinario nel mondo, oppure l'Italia che società civile insieme a governo è stata la punta di lancia della campagna per la messa al bando delle mine antiuomo, oggi diciamo antipersona, le mine antipersona. Questa è l'Italia, o l'Italia che è stata la prima a ratificare il trattato per la messa al bando delle bombe a grappolo. Questa Italia, di cui tra l'altro si sente poco parlare se non si è coinvolti direttamente, questa era un'Italia con una tradizione straordinaria, etica e morale, vera, trasversale, perché penso che ci fosse molto della base dell'associazionismo cattolico, ma ugualmente tanto dell'associazionismo di sinistra e dei diritti umani, insieme, su questi temi. E quindi, come dicevo, per me, per noi, era una grande delusione il fatto che sulla messa al bando delle armi nucleari l'Italia non ci stesse. Alla fine tornerò un attimo su questo con qualcosa che si può fare d'ora in poi. Io ho anche un'altra, come accennavo prima, un altro ruolo, oltre Beati Costruttori di Pace e oltre la coalizione ICAN, che sono stata eletta alla presidenza di un'istituzione internazionale che si chiama IPB, International Peace Bureau, Ufficio Internazionale per la Pace, fondato negli anni 90 dell'Ottocento, con sede a Ginevra, che si è sempre impegnata per favorire i contatti tra le società civili dei paesi all'inizio europei e nordamericani, ma adesso di tutto il mondo. E in questo momento l'International Peace Bureau ha capito che il principale lavoro che possiamo fare per la pace nel mondo è di studiare le spese militari, premere sugli stati affinché si riducano le spese militari e invece si potenzino le spese sociali e che vadano avanti gli accordi per il disarmo internazionale. E la missione dell'International Peace Bureau, come dicevo, è impegnarsi per costruire un mondo senza guerre. L'International Peace Bureau vinse il premio Nobel per la pace nel 1910. Ora io sono vecchia, ma non così vecchia, non c'ero io nel 1910. Comunque adesso vado, io quando l'International Peace Bureau viene invitato dal segretariato dei premi Nobel per la pace, ed è un onore straordinario, veramente devo dire che è bellissimo conoscere tanta gente, la maggioranza sono bravi e l'hanno fatto col cuore. È vero che poi è stato dato il premio Nobel per la pace anche a Kissinger, e questo è ogni casa ha le sue vergogne, ecco, quella è una vergogna veramente fortissima. L'attività principale dell'IPB in questo periodo è la giornata mondiale contro le spese militari, che in Italia, alla quale in Italia partecipiamo con la rete per il disarmo, ormai non è più una giornata, all'inizio era una giornata, adesso quest'anno credo che saranno 2 settimane perché andrà dal 15 aprile al 3 di maggio, con azioni di tutti i tipi, soprattutto con azioni di informazione. E questo perché ogni anno, intorno a queste date, fine aprile, inizio di maggio, il SIPRI, che è l'Istituto per la Ricerca della Pace di Stoccolma, in Svezia, pubblica il suo rapporto sulle spese militari e sugli armamenti dell'anno precedente. Quest'anno lo farà il 2 di maggio e quindi per questo facciamo l'iniziativa in quei giorni. Ma quando, questa è un'altra premio Nobel per la pace, che forse conoscerete i ragazzi, penso che la conoscano, la Malala Yousafzai, Malala Yousafzai era una ragazza che giovanissima, 15 anni, è stata vittima di un tentativo di omicidio da parte di fondamentalisti islamici nel suo paese, il Pakistan, perché lei si batteva per la scolarizzazione delle bambine. E le hanno salvato la vita e lei non ha smesso, lei continua ad andare in giro, ormai ha, credo che abbia 20 anni, o 19, 20 anni ormai, o 21, non so. E lei dice per esempio delle cose che sembrano semplicissime, ma che altri capi politici non dicono. Lei dice: le armi possono servire per ammazzare un terrorista al massimo, ma se vogliamo davvero eliminare il terrorismo serve la scuola, non servono le armi. E queste sono cose che sembrano così semplici e che anche una bambina di 16 anni aveva capito. Però non è solo Malala Yousafzai, la ragazzina del Pakistan, che aveva capito questo. Pensate che un presidente degli Stati Uniti, quando era ancora in carica, all'inizio mi avevano detto che l'aveva detto dopo che aveva lasciato la presidenza, invece no, questa dichiarazione è stata fatta quando Eisenhower era ancora presidente degli Stati Uniti negli anni 50, e lui, ora ve l'ho lasciata in inglese, ma ve la traduco per farvi vedere che sono anche interprete, ogni fucile che viene fabbricato, ogni nave da guerra che viene varata, ogni missile sparato nei cieli, alla fin fine rappresenta un furto nei confronti di coloro che hanno fame e non hanno da mangiare, nei confronti di coloro che hanno freddo e non hanno di che vestirsi. Se lo dice anche un generale, ex generale, io credo che davvero siano cose che dobbiamo tenere a cuore, ecco. Ho cercato di sostanziare le mie idee sulle armi e sul perché le armi non sono ciò che servono alle nostre società in quattro punti. È chiaro, la prima cosa è perché sottraggono i fondi, no, la prima cosa è che uccidono, va bene, ma anche quando non vengono usate le armi veramente uccidono la nostra società e uccidono in prospettiva, perché sottraggono fondi alle necessità delle nostre società, alla scuola, alle cure sanitarie, al welfare sociale, e secondo me anche perché sprecano l'intelligenza umana, che è una delle nostre più importanti risorse. Pensate a tutti quei grandi cervelli sprecati a progettare armi, mentre invece potrebbero progettare cose molto più utili per l'umanità. Poi infondono nella società una cultura militaristica, un'idea che con le armi possiamo risolvere i problemi. E questo lo fanno perché sono potenti e perché le lobby delle armi sono potenti, e questo è il mio terzo punto, l'industria diventa in questo modo talmente potente che riesce a indirizzare le scelte delle nostre istituzioni, che invece, ma questo in Italia lo vediamo sempre, veramente è una cosa scandalosa, vediamo infiniti scandali per cui ci sono le mazzette, le tangenti che vanno di qua e di là affinché vengano approvati certi progetti che sono collegati all'industria bellica oppure sono direttamente progetti di armi, e che siccome le spese che passano per le tasche di queste industrie sono così enormi, hanno una marea di soldi a disposizione per comprarsi questo e quello. E l'ultimo punto è una cosa che il SIPRI nel suo rapporto, non dell'anno scorso, mi sembra dell'anno prima, quindi relativo al 2015, o forse era il 2016, non mi ricordo, il SIPRI ha cercato di quantificare la corruzione che si annida nel commercio, quello legale, quello alla luce del sole, delle armi. E il 40% della corruzione mondiale, dice il SIPRI, si annida nel commercio delle armi. Un altro motivo per cui le armi davvero andrebbero non messe al bando, anche se alcune sì, ma insomma dovremmo fare più attenzione. e l'altro è appunto questo punto, questa è la cifra totale che viene spesa per armamenti, per spese militari nel mondo, con tutti quegli zeri, sono la rivista locale perché non ci leggo, sono 1686 miliardi di dollari, che sono con 9 zeri, era il 2016, ecco, nel 2016 queste sono le spese, quelle le spese legittime, qui non ci sono le spese private, queste sono le spese degli stati, quelle che si evincono dai bilanci, quelle che sono per l'Italia ahimè solo 23 o 25 miliardi, anche se poi ci sono quegli altri che stanno da altre parti. Mentre invece, ma per darvi un ordine di grandezza, le Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che per molti purtroppo rappresentano solo un carrozzone che costa, per me no, devo dire la verità, è chiaro che vorrei vedere una profonda riforma delle Nazioni Unite, però secondo me l'idea stessa delle Nazioni Unite, il suo statuto che è determinato a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, è una cosa veramente importante, ma è un'istituzione sovranazionale che dovrebbe occuparsi di pace, di diritti, di risolvere i problemi della fame nel mondo e della mancanza di sviluppo, di garantire i diritti dei bambini e delle donne, eccetera. Come bilancio che cos'ha? Il bilancio ordinario delle Nazioni Unite ogni anno ammonta a 2,5 miliardi. 2,5 miliardi rispetto a 1686 per le spese militari. Quindi la mia aritmetica è quel che è, ma insomma circa 800 volte di più per la guerra che non per la pace. Questi sono i nostri stati con la loro idea delle spese. Come International Peace Bureau cerchiamo di dire che questi soldi potrebbero essere spesi in altre maniere, ma quello noi lo sappiamo, noi che andiamo dal basso a Sarajevo o in Africa sappiamo benissimo che le azioni civili, le azioni umanitarie accanto alla popolazione rendono infinitamente di più che non le azioni militari per costruire la pace, sono più giuste e sono più efficaci e costano meno. Sono anche, si basano su scelte etiche e in questo senso sono accolte trasversalmente, accettate un po' da tutti se vengono correttamente spiegate. Quindi già come progetto, ancora prima di agire, creano un clima di pace e indicano una via di pace. E questi in Italia, per esempio, siamo ancora a livelli sperimentali dei corpi civili di pace, ma queste sono le scelte che dovremmo privilegiare. Adesso vi vorrei parlare più specificamente delle armi nucleari per un pezzo, perché è quello che mi è stato chiesto, e in questi anni, come vi dicevo, come beati costruttori di pace, abbiamo sempre ricordato i bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki d'agosto ed abbiamo fatto amicizia molti anni fa, e cerchiamo di averla con noi il più spesso possibile, con una hibakusha. Gli hibakusha sono coloro che sono sopravvissuti ai bombardamenti del 45 a Hiroshima e Nagasaki. Noi, la nostra amica si chiama Seiko Ikeda, e Seiko aveva 12 anni e mezzo, 13 anni, quando è cascata la bomba su Hiroshima. Lei non è stata colpita, però è stata presa pochi minuti dopo dalle fiamme e dal pulviscolo che discendeva, che era radioattivo. Però lei, con moltissime operazioni, è riuscita a vivere una vita relativamente normale, anche se ha potuto avere una sola figlia, non ha più potuto avere altri figli, perché insomma il DNA delle persone che sono state investite dalla radioattività viene compromesso. Sapete che a Hiroshima e Nagasaki ormai siamo alla terza generazione di persone che nascono con difetti genetici a causa dell'esposizione del nonno o della nonna alla radioattività delle bombe. Quindi questo è un altro dei temi per cui le bombe atomiche, un altro dei motivi per cui le bombe atomiche devono essere messe al bando. Ma FECO è, insieme a tanti altri, sono ancora abbastanza numerosi di Hibakusha, girano il mondo ed hanno questa missione, questa visione della loro vita come di missionari veri e propri che girano il mondo per far sì che nessun'altra città debba mai subire ciò che hanno subito le loro due città, Hiroshima e Nagasaki. E lei dice che ha parlato con un sacco di gente, è sempre stata accolta bene ed è sicura che piano piano, parlando con sempre più gente, riusciremo, non con rabbia, riusciremo però a convincere le persone a metterle al bando. Sono passati 72 anni e mezzo, ancora non ci siamo riusciti, però è vero, ha ragione la FECO, perché in questo ultimo anno abbiamo davvero fatto dei grandi passi avanti. E l'altra cosa, allora, questo si ricollega a quello che vi dicevo prima, della mia prima lezione a Sarajevo, dove ho scoperto che per capire che cos'è la guerra bisogna vederla dalla parte di chi riceve le conseguenze, le pallottole o le bombe. E quindi Seiko è il mio esempio perfetto di questo. E l'altra cosa è la debolezza, lei, la non violenza, che ci dice che non è con la forza che ci dobbiamo opporre, ma semplicemente con la convinzione, con noi stessi. E lei, in maniera totalmente autodidatta, lei dice: il nostro appello è debole, lo so, non abbiamo potere in mano, ma sono convinta che crescerà. In tanti si uniranno a noi e un giorno saremo la maggioranza, perché siamo umani e condividiamo la nostra umanità. E non sono state solo le vittime a parlare fin dall'inizio della necessità di mettere al bando le armi nucleari e di disarmare, del pericolo che rappresentavano. 10 anni dopo i bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki, Einstein e il filosofo inglese Bertrand Russell scrissero un appello che indirizzarono ai capi di Stato e di Governo che si riunivano alle Nazioni Unite e scrissero quali, secondo loro, erano tutte le motivazioni per cui era veramente necessario trovare un accordo, a quell'epoca semplicemente fra le due principali superpotenze, fra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, che nel 1955 erano le uniche due che possedevano le armi nucleari, forse anche la Gran Bretagna era lì per svilupparle, e loro scrissero in fondo: non illudetevi che se cominciate a combattere una guerra con queste armi, una di voi due superpotenze possa vincerla, perché non sarà così, perché subirete il contrattacco, la rappresaglia dell'altro e sarete tutti e due distrutti, ma l'umanità intera sarà distrutta per le vostre cattive scelte. E quindi ricordatevi che anche voi siete esseri umani e anche voi sarete distrutti da una guerra del genere. E quindi finirono il loro appello con: ricordatevi la vostra umanità e dimenticate il resto, dimenticate le alleanze, l'ideologia politica che vi divide, dimenticate tutto questo, ricordatevi solo che siete esseri umani. A Hiroshima e Nagasaki si sono rivolti come tema persone di tipi e di settori più diversi. Questo è un altro generale che scrive, lui è arrivato a Hiroshima pochi giorni dopo l'esplosione della bomba, si chiama Omar Bradley ed aveva combattuto, era stato un generale in Europa. Poi, finita la guerra in Europa, l'hanno mandato in Giappone e lui è arrivato a Hiroshima qualche giorno dopo e ha scritto in un suo discorso di commemorazione del giorno dell'armistizio, qualche anno dopo, ha scritto queste parole. Questo l'ho tradotto io, l'ho visto tradotto in maniera diversa, però insomma magari il mio è meno poetico, ma vi garantisco che è la traduzione dell'inglese. E lui dice: in tecnologia militare siamo dei giganti, ma sul piano dell'etica siamo analfabeti. Abbiamo svelato i segreti dell'atomo, ma abbiamo dimenticato la lezione delle beatitudini. Abbiamo sviluppato un potere privo di coscienza, una scienza priva di saggezza. Sappiamo infinitamente di più sulla guerra che sulla pace. Abbiamo imparato a uccidere molto meglio di quanto non abbiamo imparato a vivere. Un generale che parla così, a me ha fatto molto riflettere questa citazione di Bradley, che risale a più di 60 anni fa, e anche più recentemente ho trovato che i generali, purtroppo quando vanno in pensione solamente, però i generali davvero sono i nostri primi alleati, potrebbero essere i nostri primi alleati, perché hanno in orrore le armi nucleari. I generali, per motivo per noi paradossale, i generali hanno un'etica della guerra e le armi nucleari contraddicono qualsiasi etica della guerra. Le armi nucleari sono ideate per uccidere i civili, perché sono ideate per distruggere le città e quindi non sono un'arma da guerra, sono un'arma di urbicidio, chiamiamolo, ma insomma una cosa proibita dalle convenzioni di Ginevra. Sono armi che hanno conseguenze, perché non, a parte queste ora, questa è un'altra questione, quelle a cui facevi riferimento te, che Trump, non è la prima volta, anche Bush Jr. l'aveva mezzo ideato, l'idea di costruire delle bombe piccole da campo di battaglia, ma insomma quelle non esistono ancora e speriamo che non esisteranno mai. Ma altrimenti le armi nucleari sono solo armi che servono per distruggere città intere, settori di città, non sono armi che si usano in un combattimento. Forse è anche vero però che le guerre al giorno d'oggi non si fanno più con i combattimenti, quasi tutte ormai si fanno attaccando le strutture della società più che militari, ecco. Comunque, e l'altro motivo per cui le armi nucleari sono contrarie alle convenzioni di Ginevra e a tutta l'etica della guerra sono che non distinguono tra civili e militari, tra combattenti e non combattenti, non sono confinabili in uno spazio geografico, perché le loro conseguenze possono superare le frontiere, e ancora più importante, non sono confinabili nel tempo. Le conseguenze continuano per anni e generazioni dopo generazioni, come vi ho detto prima. Questi sono i ragionamenti dei giuristi, che i giuristi hanno usato per arrivare all'idea che vanno messe assolutamente al bando. Per dirvi, questa è una foto che ho ritrovato, che è molto bella, ed è una foto di una delle prime marce, la seconda marcia in Inghilterra, che si chiamavano, erano le grandi marce antinucleariste, che andavano da Londra a Aldermaston, che era la sede del settore nucleare dell'esercito della Gran Bretagna, e era il 62. E nel 1962, lo dico per i ragazzi, non solo non c'erano i telefonini, non c'era internet, non c'erano nemmeno i fax, che ormai sembra preistoria, a noi i fax, ma non c'erano nemmeno quelli. Ma se uno voleva telefonare in Inghilterra, io lo so perché io c'ero, avevo 12 anni nel 62 e avevo parenti all'estero, se volevi telefonare a qualcuno all'estero non potevi fare il numero, dovevi telefonare al centralino, aspettare che ci fosse il centralino che ti rispondesse, costava un occhio della testa, non era una cosa che una famiglia normale potesse permettersi. Ecco, nonostante questo, un gruppo di giovani italiani andò in Inghilterra per partecipare a questa marcia, alla marcia antinuclearista a Aldermaston, e si fece anche lo striscione per rivendicare il fatto di essere arrivati dall'Italia. A me è piaciuta tantissimo questa bella immagine che ho trovato negli archivi inglesi della campagna per il disarmo nucleare, che è un'antica e gloriosa istituzione inglese. E lo sapete che fu nella marcia di Aldermaston, da Londra a Aldermaston dell'anno precedente, la prima nel 61, fu l'occasione in cui una suora aveva cucito con le sue mani una bandiera con i colori dell'arcobaleno, e la leggenda, come la conosco io, vuole che Capitini venisse a leggere, a sapere di questa bandiera che una suora aveva portato alla marcia antinuclearista in Inghilterra e che se la fece cucire da una suora a Perugia, anche lui, quella primissima bandiera. Ecco. Quindi abbiamo tante cose in comune. Ecco. No, è troppo tardi e non posso parlarvi del trattato di non proliferazione, che è un trattato che ha tenuto in un certo senso limitato il possesso delle armi nucleari per una quarantina di anni. È entrato in vigore nel 70 e fino alla fine della Guerra Fredda, in un certo senso, ha limitato la diffusione delle armi nucleari a solo 5 paesi ufficialmente. Poi ce ne sono altri, ma non c'è tempo per andare in questo. Mentre invece, alla fine della Guerra Fredda, si è arrivati anche perché erano stati firmati degli importantissimi accordi alla fine degli anni 80 tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica con Gorbaciov e negli Stati Uniti con Reagan e Bush padre, che portarono a delle azioni di disarmo nucleare veramente importanti. Pensate, al culmine della Guerra Fredda le due superpotenze avevano circa 67.000 armi nucleari nei loro arsenali. Adesso Stati Uniti e Russia ne hanno meno di 15.000, e questo perché sono stati approvati quei trattati che hanno portato allo smantellamento, con operazioni di verifica internazionale sono davvero state smantellate, anche se è una cosa molto complessa smantellare delle bombe nucleari in maniera sicura e definitiva, ma tutto questo è stato fatto e sono moltissime quelle che sono state smantellate. C'è qualcuno che mi dice, ma non erano 70.000 che erano state costruite, erano molte di più. Sì, può essere, perché negli anni precedenti ne erano già state rimosse alcune, poi, però diciamo che fossero 70.000 al culmine della Guerra Fredda, e poi dopo gli accordi sia per le armi di medio raggio che per i grandi missili intercontinentali, adesso siamo a meno di 15.000, compreso anche quelle degli altri stati, che sono poche, ma insomma poco più di 14.000, c'era una diapositiva con le cifre. Ecco. Ma finita la Guerra Fredda, sembrava davvero, io non so voi, i ragazzi più giovani non glielo chiedo nemmeno, ma 25 anni fa, quando cominciarono le guerre nella ex Jugoslavia, per esempio, chi di noi pensava che le bombe atomiche o le armi nucleari avrebbero di nuovo rappresentato un problema? Io per tanti anni non l'ho pensato, ho pensato che gli accordi che avevano portato alla fine della Guerra Fredda ormai fossero acquisiti, fossero una coscienza globale acquisita, per cui si sarebbe andati verso l'eliminazione, anche se non si mettevano al bando, si sarebbe andati verso l'eliminazione delle armi nucleari. E invece quando hanno cominciato a risorgere le tensioni in questo mondo multipolare, non solo tra Stati Uniti e Russia, ma con la Cina e poi adesso vediamo con la Corea del Nord e nel frattempo tra India e Pakistan e così via, rinascendo le tensioni, stanno rinascendo i problemi con le armi nucleari, i rischi con le armi nucleari, perché ormai tutti coloro che possiedono armi nucleari stanno ammodernando le proprie armi. Invece che portarle allo smantellamento, che sarebbe l'obbligo per gli stati che appartengono al trattato di non proliferazione, che si sono impegnati a smantellare i propri arsenali nucleari, solo che si sono impegnati senza una scadenza, senza una data limite, non c'è scritto da nessuna parte entro quando devono smantellarli, e quindi continuano a dire prima eliminiamo quelle altre e poi quelle degli altri e poi elimineremo anche le nostre. Allora a un certo punto questa situazione che sembrava veramente molto difficile è stata fondata la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, che è quella che appunto nel 2017 ha vinto il premio Nobel. È stata fondata nel 2007. È una coalizione che si basa sul lavoro multidisciplinare di tutti i membri delle associazioni che fanno parte di questa coalizione, che sono le associazioni di medici, di scienziati, di fisici, di meteorologi, di giuristi, ma sono anche associazioni di persone che si occupano di disarmo, di diritti umani, di pace, di umanitario in generale, di sviluppo umano, ma di tantissimi settori dell'umanità, e in mezzo ci sono religioni, enti locali, la Mayors for Peace, di cui forse se c'è tempo vi dico anche due parole, che sono i sindaci per la pace, con a capo i sindaci di Hiroshima e Nagasaki. Insomma, tutti insieme si sono messi a ridisegnare, per così dire, in una maniera non violenta, un'altra azione non violenta, hanno spostato il fulcro del dibattito. Fino a quel momento si era rimasti bloccati perché le grandi potenze dicevano comincia tu e poi ti vengo dietro, più o meno, oppure a me non mi conviene perché ho paura di quelli, allora dobbiamo fare prima quell'altra cosa. E si trattava la salvando delle armi nucleari o lo smantellamento delle armi nucleari come un qualsiasi trattato internazionale, per cui bisogna raggiungere una mediazione di potere e di potenza tra chi partecipa. Questo è il modo in cui normalmente si fanno i trattati e le convenzioni. E allora che cosa ha fatto questa campagna composta di tutti noi dal basso e con una modalità non violenta? Ha detto, cambiamo il discorso e guardiamo le armi nucleari dal punto di vista di chi le riceve, e quindi guardiamo l'aspetto umanitario. Ed hanno gli scienziati, i fisici e i meteorologi insieme, hanno analizzato uno scenario di una piccola, limitata guerra nucleare. Hanno scelto India e Pakistan, che si facessero tra di loro la guerra. Loro possiedono solo delle bombe relativamente piccole, grandi come quelle di Hiroshima, per intendersi, che a livello internazionale sono quelle piccole, e hanno ipotizzato una guerra con uno scambio di 100 armi nucleari tra India e Pakistan, e hanno visto che dopo le centinaia di milioni di morti delle città che sarebbero state distrutte in quelle due città, hanno visto che i detriti, il pulviscolo, quello che poi diventa la pioggia nera, che sarebbe salita nell'atmosfera ed sarebbe stata trasportata da tutti i venti, hanno modellato i venti, eccetera, i meteorologi, e hanno visto che questo avrebbe creato un inverno, l'inverno nucleare di cui si sentiva parlare da tempo, ma questi l'hanno modellato col computer, adesso ci sono i computer che ci possono spiegare esattamente come funziona, e negli anni successivi, i 4-5 anni successivi a questa limitata guerra nucleare tra India e Pakistan, avrebbero portato ad un fallimento consecutivo di vari anni dei raccolti in Africa equatoriale, per esempio. Lì c'è la gente che vive di giorno in giorno, e se gli fallisce un raccolto c'è la carestia, quelli muoiono. Hanno ipotizzato che 2 miliardi di persone in tutto il mondo sarebbero stati a rischio di carestia per colpa della piccola guerra limitata in India e Pakistan. In Africa centinaia di milioni probabilmente morirebbero. Poi hanno analizzato tutte altre cose che io non sono scienziata, ma Luciano magari dopo le può studiare, tutto ciò che per l'interdipendenza del nostro pianeta avrebbe significato una pur limitata guerra di questo tipo. E allora sono entrati in azione tutti gli altri membri di questa nostra campagna coalizione, che sono anche le agenzie dell'ONU, che sono Medici Senza Frontiere, che sono la Croce Rossa Internazionale e la Mezzaluna Rossa Internazionale, che sono l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Programma Alimentare Mondiale, e tutti insieme hanno guardato queste simulazioni e sono giunti alla stessa conclusione. Nessuna delle nostre organizzazioni può porre rimedio a queste conseguenze disastrose dal punto di vista umanitario. E allora, se nessuno può porre rimedio, l'unica cosa etica, morale e che possiamo fare, ed è quello che ci detta il nostro statuto, le nostre costituzioni, i nostri statuti, è di impedire che una guerra del genere si faccia mai. Per impedire che si faccia mai una guerra del genere bisogna eliminare le armi nucleari. E si è cominciato con questo giro, si chiamava l'iniziativa umanitaria appunto, a creare delle conferenze, è iniziato tutto nel 2013, e alcuni stati, i primi stati sono stati scusate il gioco, la Svizzera, se la Croce Rossa Internazionale dice che bisogna fare una cosa, la Svizzera obbedisce, sempre. È molto utile. Però insieme alla Svizzera si sono uniti altri due stati neutrali, fondamentali in Europa, neutrali, che sono l'Irlanda e l'Austria. Però si sono uniti anche uno Stato membro della NATO, la Norvegia, la Svezia, ci ha messo dei soldi per i problemi, per l'organizzazione nostra, anche la Norvegia, molti. Poi sono arrivati molti paesi latinoamericani, perché sapete probabilmente che tutta l'America Latina, dal Messico in giù, tutta, compreso Cuba, quindi tutto tranne gli Stati Uniti e il Canada, tutto il continente fa parte di una zona libera da armi nucleari gestita da una convenzione rispettatissima, per cui loro sono convinti e sono uno dei passi verso l'eliminazione totale delle armi nucleari. Quindi Messico e Brasile hanno partecipato attivamente. Poi l'Africa è un'altra zona libera da armi nucleari, tutti gli stati africani ne fanno parte e quindi anche altri stati africani hanno partecipato. E il sud asiatico, il sud-est asiatico, una certa zona, naturalmente non nelle Coree e non nel subcontinente indiano, ma insomma altri ne fanno parte, e quindi l'Indonesia è abbastanza attivo su questo. E tutti questi stati, ogni volta che facevamo il convegno, sono stati fatti tre, uno in Norvegia, uno in Messico, uno in Austria, ogni volta il numero di stati che partecipavano era maggiore. E finalmente si è trovata la quadra per arrivare al primo comitato dell'Assemblea Generale dell'ONU che si occupa del disarmo nell'ottobre del 2016, ed è stato presentato questa risoluzione che aveva la firma pesante di oltre 100 stati che la proponevano, l'idea che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite convocasse una conferenza per negoziare un trattato di messa al bando. Quella riunione che vi dicevo prima, dove l'Italia ha votato no. Ecco, l'Italia ha votato no e da allora non si è nemmeno più presentata nei consessi dove si è parlato di questo tema. Noi veramente crediamo che debba ripensarci. Naturalmente le scuse del governo italiano sono: noi facciamo parte della NATO e quindi non possiamo partecipare ad un'iniziativa che si pone in maniera antagonistica nei confronti della NATO. E questo non è un discorso che regge, perché per esempio la Norvegia ha già dato mandato ai giuristi dello Stato di capire in che modo la Norvegia potrebbe aderire pur rimanendo nella NATO. L'altro ragionamento è che nella NATO ci sono molti stati che non hanno nessun ruolo nucleare e che quindi la NATO può benissimo essere anche un'alleanza militare non nucleare. Ci sono degli stati, per esempio, che non hanno nessun ruolo nel progetto militare nucleare della NATO. L'Italia sì. L'Italia, prima di poter firmare e ratificare il trattato, deve decidere che cosa fare delle armi nucleari che stanno sul nostro territorio, che sono a Ghedi e ad Aviano. Sono molto meno di prima, sono un numero sempre inferiore, adesso si stima che siano probabilmente una quarantina, al massimo 50. Sono quelle di adesso, sono dei vecchi ferri vecchi, però sono nel programma di ammodernamento degli Stati Uniti. Quindi se venissero ammodernate sarebbero, diventerebbero delle armi pericolose e utilizzabili in un certo senso. E quindi non possiamo semplicemente dire Italia devi firmare, devi ratificare. Abbiamo bisogno anche noi di avere una modalità non violenta per affrontare il governo italiano. E perché? Perché è necessario mediare su questo e l'Italia deve decidersi ad aderire a un percorso. Noi ci pensiamo tramite, stiamo pensando ad un'azione tramite gli enti locali, i sindaci, i mayor sopisti in Italia sono tantissimi, sono oltre 500, e abbiamo una bozza di risoluzione, semmai dopo ve la faccio avere, se anche Fano magari vuole approvare, è una mozione oppure chiediamo anche un consiglio comunale aperto sul tema, qualcosa del genere, e poi il messaggio da inviare al governo italiano, quale che sarà dopo le nostre elezioni. Il Mayors for Peace è un'associazione veramente interessante, perché anche loro sono presieduta dai sindaci delle città che hanno subito le conseguenze delle armi nucleari, però nel direttivo ci sono anche altre città che hanno subito le conseguenze di guerre feroci. C'è Dresda, c'è Coventry, ci sono varie città, c'è la Cassino, anche se non è più attiva, ma insomma città che sono in un certo senso simbolo di ciò che la guerra fa contro le città. Ecco. E le città hanno anche, il sindaco di Hiroshima lo diceva sempre questo, hanno anche la saggezza di come si fa a risolvere i problemi senza usare le armi, perché nelle città in genere si risolvono i problemi senza usare le armi. Il vecchio sindaco di Hiroshima diceva sempre che le città non hanno eserciti, eppure riescono ad andare avanti lo stesso. E noi italiani anche lì abbiamo una bella tradizione da condividere con loro, che è Giorgio Rapira, sindaco di Firenze, ex, tanti anni fa, quello di adesso è un po' diverso. Le religioni di tutti i tipi ci stanno, su questo sono molto attive, anche i vescovi statunitensi sono un po' meno attivi, ma Papa Francesco è il nostro grande sostenitore. Il trattato di messa al bando, come vi dicevo, è stato negoziato nel 2017, il 7 luglio del 2017 è stato approvato. L'Italia non ha partecipato, l'Italia assente, non pervenuta. Il trattato è straordinario perché anche questo si basa molto sulle idee non violente di cui stavo parlando prima, perché parte dai diritti delle persone come trattato e non da accordi di mediazione tra gli Stati, perché parla degli obblighi degli Stati a fornire assistenza alle persone che hanno subito le conseguenze delle armi, perché ora io non ve l'ho detto perché ho un po' perso il filo delle cose da dirvi, mi dispiace, erano troppe, le sperimentazioni nucleari hanno creato tante vittime e li chiamiamo di Bakusha globali, pensate alle isole del Pacifico come Aotearoa, alle isole Marshall eccetera, lì dopo 60 anni ci sono anche lì ancora le vittime delle sperimentazioni nucleari e così via. Quindi questo è un trattato che veramente è importante e la cosa più importante è che è partito dal basso, è partito dalle organizzazioni della società civile e per questo si è guadagnato il premio Nobel per la pace. E però il premio Nobel per la pace ci permette di iniziare il lavoro, non di terminarlo, perché il trattato deve entrare in vigore. Per noi italiani è importante trovare, aprire la strada perché l'Italia vi partecipi. Abbiamo tante idee su come l'Italia può iniziare ad aderire a questo percorso, solo che per adesso non ci rispondono. E gli Ibakusha ci accompagnano, la Setsuko Thurlow è anche lei una Ibakusha, che dice semplicemente: se amate questo pianeta, firmerete questo trattato. Lei è una donna che ci parla col cuore e con l'esperienza vissuta sulla sua pelle. Questa è la nostra campagna Italia Ripensaci, e questo è Papa Francesco. Come diceva Luciano, davvero è stato straordinario nel sostegno che ci ha dato in tutto il 2017. Avevamo già con membri del Dicastero per lo sviluppo umano integrale nel Vaticano parlato dell'organizzazione del convegno di novembre che si è tenuto in Vaticano, molto prima che venisse approvato il trattato a luglio. Il convegno lo si stava già preparando, sono cose che si preparano in due mesi, quindi la volontà di sostenere questo percorso da parte del Papa e del Dicastero anche, dello sviluppo umano integrale, c'era. E Papa Francesco ha, negli ultimi tre anni, modificato la dottrina della Chiesa Cattolica sul tema delle armi nucleari. Mentre prima le armi nucleari era considerato imperdonabile l'uso delle armi nucleari, adesso, secondo il Papa Francesco, il mero possesso delle armi nucleari è da condannare, perché crea un clima di paura, un clima di contrapposizione che non è favorevole alla vita umana, io direi quasi alla felicità umana. E in fondo la vita, che cos'è se non è anche felicità? Basta, scusate, ho parlato anche troppo, grazie mille.
Grazie Elisa per le tante cose che ci hai detto, ma con grande passione e anche con grande chiarezza. Il Concilio Vaticano II condannò l'uso delle armi nucleari, ma purtroppo non la detenzione, in quanto si pensava che potesse avere un effetto di deterrenza, che in realtà appunto non ha mai avuto. Perché le...
Forse ne l'ha appoggiato, aspetta.
Forse è finito.
Ah, eccolo. Finita la batteria. Ah, la lucina è rossa. No, è esaurito. Oddio, che vergogna, l'ho esaurito.
Basta, non c'è più.
Ho parlato troppo. È possibile che dietro ci sia.
Più che altro perché servirebbe per...
Ecco, perfetto. Serve per la domanda.
Bene, dicevo che il Concilio Vaticano II ha condannato l'uso delle armi nucleari, ma non la detenzione, in quanto si pensava che potesse avere un effetto di deterrenza, come in realtà poi non è stato, perché le guerre sono state combattute come. Mi piacerebbe molto fare una verifica di quanti di voi sapevano di questo comportamento incredibile del governo italiano sul trattato delle armi nucleari, sapendo che voi siete di gran lunga più informati, grazie alla scuola di pace ovviamente, della media delle persone, ma non vi faccio questa domanda per non mettervi in difficoltà. Voglio invece dire, poi apriamo il dibattito, che c'è stato un passaggio molto interessante delle tante cose che ha detto Lisa, quando ci ha fatto capire come nel mondo si spendano enormi risorse in termini monetari, in termini di persone per la guerra e pochissimo per la pace. Allora vi voglio segnalare un'iniziativa che a me sembra molto interessante, che c'è in questa campagna elettorale, promossa dall'Associazione Papa Giovanni XXIII e con l'adesione di tante associazioni, fra cui il MIR, il Movimento Non Violento, che è quello che il prossimo governo istituisca il Ministero della Pace, che non è semplicemente il cambiare il nome al Ministero della Difesa, perché se fosse questo ci interessa poco, ma è proprio il ribaltamento della logica, cioè il pensiero che bisogna investire nella pace, perché investire nella pace produce una prevenzione delle guerre, riduce le spese militari e così via. E quindi c'è un invito affinché i candidati alle prossime elezioni si impegnino a sostenere questa proposta che potrebbe poi arrivare in Parlamento e quindi per l'istituzione appunto di un ministero specifico in questo senso. E quindi così alcuni di noi stiamo cercando di contattare i prossimi candidati per chiedergli una firma di sostegno a questa iniziativa. Detto questo, credo che possiamo aprire il dibattito. Se fate un cenno, o io,
certo.
Perfetto. Se fate un cenno, magari lo so, raccogliamo qualche domanda. Ermanno,
prego. Poi c'è Matteo là dietro.
Nel ringraziare la dottoressa per questa testimonianza importante, mi ha colpito quando ha detto lei all'inizio: è strano che proprio alcuni grandi generali siano diventati così pacifisti, no?
No, non ho detto pacifisti. Vabbè, contro le armi nucleari.
Mi perdoni. Ma io personalmente credo che il pacifismo sia un punto d'arrivo da cui si può arrivare partendo da strade diverse, no? Magari c'è chi all'inizio è mosso da motivazioni etiche, chi magari all'inizio no, ma le scopre dopo, magari, no? Per esempio, la via militare al pacifismo, paradossalmente, molti militari che io conosco sono diventati pacifisti, no? E quando è che sono diventati pacifisti? Quando hanno approfondito un percorso di conoscenza, quando o hanno vissuto la realtà della guerra, ma proprio dove c'è il carnaio, non in teoria, oppure quando hanno acquisito una conoscenza tecnica approfondita delle possibilità vere, terribili, che ci sono. Da questo punto di vista, magari molti non lo sanno, lei sicuramente lo sa meglio di me, ma dal punto di vista delle armi nucleari esiste tutta una varietà già oggi, non c'è solo quelle che Bush, che pardon, Trump ora vuole affinare ulteriormente, ma per esempio, al di là delle bombe nucleari classiche, che ora sono da 20 megatoni, quindi molte volte più quelle di Hiroshima, del missile intercontinentale classico, abbiamo già le testate MIR, perché permettono a un missile solo di portare fino a 12 testate nucleari, quindi con una capacità distruttiva terribile. E qui siamo ancora nel settore dell'anticittà, no? Che diceva prima lei, quindi contro i civili. Hanno una scarsa rilevanza militare, una rilevanza civile, questo tipo di armi. Esiste però anche una varietà di armi nucleari, per esempio le bombe N a alta radiazione, dove la distruzione è relativamente limitata, nel raggio di un chilometro scarso, però c'è emissione di neutroni a fortissima velocità che distruggono il DNA di tutti gli esseri viventi, quindi creano mutazioni a lungo termine per chi non muore, ancora peggiori della radiazione normale, no? Da fallout radioattivo. Questo molti non lo sanno. Questo tipo di armi esiste già dagli anni 60 e è stata già un po' diminuita da alcuni presidenti americani, poi è ritornata in auge. Esiste tutta una varietà di questo tipo di armi che sono considerate tattiche, quindi che hanno un raggio limitato, ma che sono estremamente pericolose, anche perché sono concepite per lasciare intatte le strutture e ammazzare soltanto gli esseri viventi. Questo va detto, allora, del vero. Un altro passaggio particolarmente pericoloso, secondo me, è nel momento che la bomba nucleare, da essere un'arma così grande da innescare il meccanismo della deterrenza, come giustamente diceva lei, diventa piccola e utilizzabile anche vicino alle proprie forze, perché magari dopo 48 ore non c'è più radiazioni, come le bombe N, no? Che a questo punto che può essere portato a utilizzare se il generale sul posto anche, che ne so, in Afghanistan o in teatri così piccoli, perché non c'è più quel problema del fallout, come diceva giustamente lei, che poi non va a finire dopo 48 ore a 300 km di distanza. Quindi questo è particolarmente pericoloso. Da un altro punto di vista la tecnologia invece, si sta evolvendo verso bombe ancora più grosse. C'è il siluro che stanno sviluppando i russi da 500 megatoni, dove lì invece si va all'opposto, si va veramente bombe da fine del mondo, come la bomba al cobalto, che porta veramente un inverno nucleare. Il vero inverno nucleare riguarda tutto il globo. L'effetto dell'inverno nucleare è che le radiazioni, il pulviscolo rilasciato nell'atmosfera, fanno sì che la radiazione solare non entra e quindi si abbassa la temperatura della Terra, quindi sarebbe una nuova glaciazione. Io credo che nel dettaglio questo tipo di informazioni non tutti ce l'hanno. Se te lo sai, veramente ti rendi conto di questa cosa terribile. Un'ultima cosa, poi lascio. Le bombe nucleari sono utilizzate, come disse il generale Patton, non esiste un'arma che prima o poi qualche generale adoperi, no? Purtroppo. E un altro famoso generale, Napoleone Bonaparte, disse: nessun piano di battaglia sopravvive alla battaglia. E per questo si sente pericoloso di bombe nucleari. Nessuno ha intenzione di usarle all'inizio, ma non sai un'escalation come può andare a finire. Se noi vogliamo eliminare veramente il problema delle armi nucleari, secondo me anche della guerra, dobbiamo chiederci, e qui è una cosa filosofica un po' difficile, cos'è che muove veramente le guerre? Le guerre sono mosse dal denaro, dal potere che arriva attraverso il denaro. Se noi ci limitiamo a limitare le armi, ma non anche i motivi scatenanti delle guerre, rischiamo di essere inefficaci. Grazie. Sì.
Ora c'è Matteo là.
Io vado all'estremo opposto. Lei prima nella sua relazione en passant ha accennato invece ai mini ordigni dicendo che, non, che ancora non ci sono.
Ah. Alcuni anni fa, mini ordigni.
Ah, i mini.
Alcuni anni fa venne alla Sala della Pace il giornalista Maurizio Torrealta a presentare un suo libro, Il segreto delle tre pallottole, che aveva scritto insieme a un famoso fisico italiano, Emilio De Giudice, che è deceduto da poco. E proprio in questo libro loro spiegavano come invece già sono attive e vengono utilizzati dei piccoli ordigni che hanno reazioni nucleari, che vengono utilizzati normalmente nelle ultime campagne militari, che da un punto di vista dell'effetto, diciamo, distruttivo, sono chiaramente infinitamente meno efficaci delle grandi ordigni, che però sono così, diciamo, a effetti modesti, che possono essere e vengono utilizzati quotidianamente, cioè, normalmente nei conflitti che sono in giro per il mondo. Sì, e quindi anche lì con rilascio di radiazioni e effetti sulla popolazione e sui militari che si sono esposti.
Io volevo sapere una curiosità: se praticamente l'industria bellica dipende dal Ministero della Difesa oppure è un'industria che deve fare un suo reddito, una sua spesa. E poi la foto che ha fatto vedere lei della prima manifestazione, molto bella, in bianco e nero, io ho visto lo spettacolo della Roberta Desiree, quelle sulle VIP, che aveva mosso in tutto il mondo alla fine dell'Ottocento, che ancora esistono poi delle associazioni che si dà da fare dal punto di vista per la pace o meno. Ed è un movimento che a me mi ha sconvolto quando sono, e anche a Casa delle Donne di Pesaro, che ha tutta la documentazione storica sulle donne, questo qui era un mondo sconosciuto. E quindi mi sono accorta che il mondo del discorso della pace è un discorso che dà fastidio. Quindi viene nella storia molto omesso, perché se tu rientri nella mentalità reattiva fai parte di un sistema. Ma il pacifismo è la parte più fastidiosa che possa esistere, qualsiasi posto non riescono a collocarlo, perché effettivamente non abbraccia poi nessun sistema. Ed è la strada giusta da percorrere adesso, perché quando lei ha detto che l'Italia non ha firmato, io non lo so se ho capito bene, che ho partecipato a Macchia Inchiostro di Villa Castella, che sono stati governi di sinistra che poi alla fine non hanno partecipato. Che allora nella mia ignoranza rimane
questo governo,
sì,
se lo vuoi chiamare di
questo, Prodi l'altra volta, quindi rimani questo. Allora gli è stato chiesto l'ultima volta, ma adesso chi è che porta avanti un discorso di disarmo oppure qualcosa eccetera, perché questo giornalista che ha partecipato l'ultima volta all'incontro, perché io non so queste cose,
sono Enrico Piovesana, ah beh,
se lui diceva, perché non viene, Nino Finauri mi ha detto, ma vuoi non vuoi, ora come ora, è il movimento pacifista che fa differenza, no, in questa situazione. E lui ha fatto una risposta che non mi è piaciuta, perché ha semplificato il movimento pacifista, questi che fanno solamente le manifestazioni, tra virgolette, solamente, no? Ha detto, ma no, ha detto, per me è l'importante, perché nella Costituzione noi abbiamo presente un articolo molto chiaro, dove lui si accontenta già di portare avanti che venga rispettato questo, dove possiamo vendere le armi solamente a paesi non in guerra. E che anche questo per me era una cosa sconosciuta. Esiste questa cosa molto importante.
È una legge, non è la Costituzione.
È una legge, è una legge. E quindi non capisco come si fa, ci sono molte cose che non ricordo, perché noi se dobbiamo poi vendere queste armi, dobbiamo pubblicizzarle come funzionano, l'aspetto meno. Quindi siamo dentro un tunnel molto...
Come si chiama lei? Scusi.
Io?
Sì.
Claudia Pedicini. Claudia.
C'è Franco, poi Elisa. Franco qui davanti, qui, poi Elisa dietro.
Grazie. Intanto la ringrazio per la sua esposizione, però ci sono alcune cose che non mi tornano proprio. Uno, quando ha parlato del SIPRI, perché visto e considerato che dal prossimo anno è stato messo un veto sul SIPRI, gli USA mettono il segreto sulle armi atomiche in Italia. Dato 20 luglio 2017. Questo è l'ultimo dato che gli americani su tutti i territori e quindi la comunità economica europea mettono in segreto sulle armi atomiche in Italia. Diciamo anche che noi abbiamo le due sedi che lei ha ben evidenziato, cioè Aviano e Ghedi a Brescia, e sono tutti e due aeroporti in cui sono predisposti per il trasporto di armi atomiche, visto e considerato che nel nostro territorio ne abbiamo 90. Fra i vari stati europei che hanno firmato il TNP, che sarebbe il trattato di non proliferazione nel 1970, tra questi però che hanno le armi atomiche c'è la Germania, l'Olanda, la Francia,
no,
il Belgio,
la Francia ha le sue.
La Francia ha le sue, però le sue, e l'Olanda. Il discorso poi che l'Italia nel 2016 abbia esportato più 11% di armi, va bene? Passando addirittura per l'Inghilterra, dando le armi anche al Kuwait. Ora, questi sono dati ufficiali. L'altro fatto, ad esempio, in cui non si parla, ma credo che sia una cosa molto molto importante, è che il discorso degli armamenti, ma anche tutto quello che è successo, e questa è una cosa particolare, sul discorso del proiettili all'uranio. Poco fa, dell'uranio impoverito, poco fa qualcuno ha detto quali sono i ministeri. I ministeri, c'è quello della difesa, c'è quello dell'economia. Tanto è vero che da noi il discorso dei maggiori gruppi è il gruppo della Breda, è il gruppo della Finmeccanica, attualmente Leonardo, quotato in borsa, e questi stanno facendo tabula rasa per ciò che riguarda i dati ufficiali. Io mi auguro che quello che ha detto lei del SIPRI possa continuare, perché dai dati che ho io ultimi invece, il SIPRI dal prossimo anno non darà più comunicati per ciò che riguarda le armi atomiche. L'altro fatto importante è che cosa è successo da noi per le armi. Da noi per le armi è successo che 344 militari purtroppo sono morti, e ancora per parte di questi non sono stati riconosciuti per aver utilizzato armi all'uranio impoverito. Questo la dice lunga sulla chiarezza dei nostri governi, e in modo particolare per una sensibilità che lei oggi ha dimostrato ad ampio raggio, a 360 gradi, e mi auguro che vada sempre più a incidere, perché è un fattore fondamentale quello dell'informazione, conoscere proprio su questo per poter incidere dal basso. Altrimenti, con tutto rispetto, e concludo, lei ha detto che le Nazioni Unite non sono un carrozzone. Solo dobbiamo anche dire che il finanziamento per più della metà è dato dagli Stati Uniti, alle Nazioni Unite. Il finanziamento delle Nazioni Unite è dato per più della metà delle... Quindi questo la dice lunga, perché poi alcune normative non vanno avanti. Grazie.
Elisa, poi rispondiamo.
C'è la ragazza lì, vorrei sentire la sua domanda.
Grazie, io adesso cerco di raccogliere le idee. Rispetto all'ultima cosa sulle armi all'uranio impoverito, ricordo che durante la guerra in Kosovo ero andata, avevo partecipato a una conferenza all'Università di Urbino con l'allora ambasciatore americano. E quando io sollevai la questione dell'uso delle armi all'uranio impoverito, mi rispose che erano bagionate queste che io dicevo. Non era assolutamente vero. Adesso si sta sollevando tutto quello che fa, no? Sulle morti dei militari, e non dimentichiamoci delle popolazioni. Rispetto all'intervento di Enrico Piovesana, io ho avuto un'altra lettura di quello che lui aveva detto, cioè c'è un grosso, dice, siamo rimasti in due, forse tre giornalisti ad occuparci di questo, e questo è allarmante, perché oggi come oggi il problema è quello dell'informazione. Non si vuole dare spazio né l'informazione a questo tipo di notizie. Quindi tutto il giornalismo di inchiesta rimane un po' sepolto, non ha spazio, non trova spazio e sostegno. E questo credo che sia preoccupante per la salute democratica di un paese. La seconda cosa però invece che io, adesso una piccola difesa, non ho capito l'intervento suo, come dire, le manifestazioni non servono a nulla, ma la caduta di sensibilità di Enrico Piovesana, la signora che mi ha prima, la caduta di sensibilità verso questi temi è così dilagante che ci accontentiamo, ma era quasi in modo paradossale, del minimo, cioè del rispetto di quella che è la legge, di una legge che viene che è stata, arriverà, adesso stiamo aspettando il giudizio, ma quando il giudizio arriverà della violazione di questa legge da parte della, mi sembra che l'industria sia quella che è in Sardegna, no? Che vende armi all'Arabia contro lo Yemen, e non potrebbe, però quando arriverà il giudizio noi avremo già fatto il danno ormai in barba ad ogni diritto e ad ogni nostra legge. Già ormai è così eclatante la violazione continua anche di quelle che sono le leggi, che ci accontentiamo di questo perché ormai non abbiamo più, ed è lo piangeva questo, lo deplorava, questa sensibilità data dalla cultura e quindi dalla comunità civile, che tenga alto questa attenzione e che reclami ad esempio il fatto che si parli di notizie vere e non delle schermaglie politiche, no, insomma, certo. Vediamo che razza di telegiornale abbiamo oggi come oggi. L'ultima cosa che mi sembrava interessante sottolineare è che negli ultimi anni in particolare è cresciuta, se non sbaglio, dello 0,8% la spesa all'interno del PIL, la somma data per le spese militari. Questo è allarmante, e in Italia siamo, rispetto agli altri paesi europei, dell'Unione Europea, il paese con la spesa già più alta, mi sembra che siamo
tra
i più alti, 1,4 contro 1,1-1,2 degli altri paesi. Questo è un altro dato che è veramente allarmante, soprattutto se confrontato con quello che noi impegniamo per la sanità e per la scuola. Grazie.
Proviamo a dare delle risposte, poi magari facciamo un secondo giro.
Più che risposte
cercherò di fare qualche commento. In fondo ho preso degli appunti e delle cose che avete detto, non riesco a rimetterle insieme, ma Ermanno che mi parla della bomba al neutrone, io non so tanto di queste cose, però credo che sia collegabile al quelle che diceva Matteo, che sono le bunker busters, che sono quelle bombe che non sono i mini ordigni, può darsi che siano anche nucleari, ma sono delle piccole bombe che venivano usate in Afghanistan, e Maurizio Torrealta ed altri hanno scoperto, grazie alle strutture dell'organizzazione per la convenzione per la messa al bando delle armi chimiche o una di quelle, non mi ricordo quale, che ha un sistema di sismografi che coprono tutto il mondo e che riescono quindi a misurare quando ci sono dei movimenti strani che non sono dovuti a terremoti ma che sono causati dall'uomo. E allora, grazie a queste misurazioni che fanno a Vienna, si è capito che in alcune grotte dell'Afghanistan, dove si dovevano si supponeva che fossero nascosti i talebani o qualche altro gruppo, sono stati usati questi ordigni, piccoli ordigni a carica fortissima. Naturalmente non sappiamo, non possiamo sapere che se fosse nucleare o neutroni o altro, non possiamo sapere. Qualcuno suppone che fossero a carica nucleare, detonazione nucleare, per distruggere i rifugi in fondo alle grotte senza causare troppo alto danno e soprattutto per arrivarci nella profondità delle grotte. Io di questo, io non sono affatto un esperto di queste cose, però leggo articoli che si ricollegano alle cose e mi danno le informazioni. Mi piacerebbe molto affrontare con Ermanno in altra situazione, però come si arriva al pacifismo? Io credo che non arriviamo ad una risposta se continuiamo a usare la parola pacifismo, perché secondo me pacifismo è una parola troppo vaga. All'interno del pacifismo ci sono mille posizioni diverse. Io per esempio cerco di essere non violenta. Io non sono necessariamente contraria all'uso della forza. Se è una forza che serve, come può usare un poliziotto nei confronti di una persona che sta minacciando la folla con un'arma e che non mira a uccidere la persona che minaccia l'incolumità della folla, ma mira a disarmarlo, quella è una forza che io accetto che si usi. E credo che forse dovremmo farli questi discorsi un po' più approfonditi sotto la guida di persone magari come Luciano o come altri, non me, e per capire prima di tutto noi stessi in che cosa davvero crediamo, come vorremmo davvero che fosse organizzato il mondo, come ci piacerebbe vederlo. E allora troveremmo anche delle parole più precise per definire ciò che pensiamo, perché pacifismo è davvero una parola che è troppo vaga e che non descrive alle fine nulla, perché può descrivere essere contro le guerre, ma può descrivere anche essere contro le guerre, ma anche fregarsene delle ingiustizie. Io su quello non ci sto, per esempio. Ed è l'accusa che spesso fanno, no? Che dicono i pacifisti non vogliono mai far niente, anche quando c'è il dittatore, eccetera, eccetera. E credo che noi non violenti su questo non siamo così. Ecco. Con i generali invece la situazione è molto diversa. I generali credono che la guerra non serva per l'omicidio altrui. Credono che serva, sto parlando dei generali bravi, quelli buoni, quelli che hanno una coscienza etica, non sono tutti uguali, poi ci sono anche quelli assetati di sangue, però ci sono dei bravi generali. Però credono che lo strumento militare, con la disciplina, con tutto quello che a noi dà un po' fastidio dello strumento militare, serva come metodo di difesa, come metodo di protezione, per impedire a dittatori o prepotenti di compiere azioni aggressive contro altri. E quindi è chiaro che per loro le armi che noi consideriamo inutilizzabili, inaccettabili, perché sono armi che hanno conseguenze che vanno ben oltre l'uso specifico che se ne vuol fare, come quello di, a me va bene se si spara le gambe di uno che ti sta minacciando, ma se poi succede che lo ammazzi, pazienza, ma tu devi aver mirato alle gambe, ecco, scancartato. Ecco, e quindi se gli butti la bomba atomica, al generale questo non va bene. Il generale capisce che c'è una etica, ha una sua etica. Torrealta lo conosco bene e ha dedicato molti sforzi a questa sua ricerca. Io non ho trovato nessuno tra gli esperti che fanno parte del nostro giro, della nostra coalizione, che abbia sostenuto la posizione di Torrealta su questi piccoli ordigni, cioè che mi dicesse sì, è vero, sono armi nucleari. Non ho trovato nessuno che me l'abbia detto, questo non vuol dire che non sia così. Ecco. Mentre invece Claudia, che ha fatto il discorso molto bello sulla WILF, la Lega Internazionale delle Donne per la Pace e per la Libertà, sono straordinarie, noi le conosciamo a livello internazionale, so che ce ne sono anche alcune in Italia, ma io non le ho mai conosciute in Italia, ma altrove, e sono la colonna portante, una delle spine dorsali della nostra coalizione contro le armi nucleari, perché gestiscono con i finanziamenti della Norvegia, credo, gestiscono un programma che si chiama Reaching Critical Will, che vuol dire raggiungere il livello di volontà critico, il livello critico di volontà comune. È un progetto bellissimo che appunto fa da segreteria a tutte le nostre associazioni che si occupano della messa al bando delle armi nucleari. È un'organizzazione antica, bellissima, che fa il paio con l'International Peace Bureau, di cui vi parlavo io prima, e abbiamo da poco celebrato il loro centesimo anniversario, 4-5 anni fa, da Amsterdam. Ecco. Il pacifismo dà fastidio, anche qui usiamo la parola pacifismo, l'hai detto te, lo sai perché dà fastidio? Chi di noi è non violento dà fastidio? Io un'altra lezione che ho imparato a Sarajevo, perché non stai da una parte contro quegli altri. E quindi dai fastidio, non c'è niente da fare. Se io a Sarajevo mi rifiutavo di dire che avrei voluto che tutti i serbo-bosniaci morissero di una brutta malattia. E allora i miei amici del feto di Sarajevo mi dicevano, ma come fai a voler bene anche a loro? Ecco. Ed è così noi che cerchiamo di vedere la soluzione, non possiamo stare acriticamente da una parte o dall'altra. Non siamo ciechi e vediamo le ingiustizie e le denunciamo, se vengono di qua, come se quando vengono di là, le ingiustizie. Però è chiaro, non essendo acriticamente a sostegno degli uni o degli altri, diamo fastidio sempre. è un vanto questo. Franco che ci dice del SIPRI. Allora, il SIPRI non ha bisogno dei dati ufficiali se li va a cercare. Il segreto atomico sulle bombe nucleari che sono in Italia c'è sempre stato. Noi per tanti anni non abbiamo saputo. C'è stato la Federazione degli Scienziati Americani che a un certo punto ha avuto un'idea geniale nel 2004 ha avuto i risultati. Nel 2000 ha fatto una FOIA che sarebbe una Freedom of Information Act, è una richiesta di poter accedere a documenti ufficiali passati un certo numero di anni che devono essere desecretati se tu fai una richiesta. Adesso stanno introducendo anche in Italia questa legge. E loro hanno fatto sulla documentazione per le opere di manutenzione nelle basi in Italia, anche quelle in Belgio, in Olanda, in Germania. E il Pentagono, che non capiva, probabilmente non hanno capito, non si sono opposti. E quindi sono stati desecretati i documenti sulle operazioni di manutenzione. Da quei documenti la Federazione degli Scienziati Atomici ha visto che a Gedi e ad Aviano serviva la manutenzione dello squadrone nucleare, dello squadrone armi nucleari. È solo così che si è scoperto che c'erano. Quindi non è che stiamo ad aspettare che ci dicano che ci sono, non ce lo dicono mai. E quindi i dati continueranno ad esserci. Non sono più 90, questo sempre dalla Federazione degli Scienziati Atomici sappiamo, nel 2005 erano 90, è vero. Adesso pensiamo che siano tra 40 e 50. A un certo punto quelle di Gedi sono state rimosse del tutto e speravamo che se le tenessero, ma poi l'hanno anche riportate perché dovevano ammodernare, sembra, i silos che li custodiscono e quindi le hanno portate via e poi però l'hanno riportate, una ventina lì. Ecco. E poi quando mi dici metà dei fondi dell'ONU arrivano dagli Stati Uniti, quindi il tuo corollario non l'hai specificato bene, credo che tu volessi dire allora come fai a fidarti dell'ONU se i soldi sono degli Stati Uniti. No, io non so se è metà o più il finanziamento che deve andare dagli Stati Uniti per il bilancio ordinario dell'ONU. Non so, so che è tanto, perché il bilancio dell'ONU viene pagato in proporzione al PIL del paese. Quindi è giusto che paghino più loro. So che sono sempre in ritardo con i pagamenti, che fanno sempre un sacco di storie e che alcuni anni sono stati, come si dice, morosi. Morosi, ma poi non hanno nemmeno più pagato. Quindi, guarda, non sono gli amici, l'ONU non è nelle mani sotto il controllo degli Stati Uniti, tutto il contrario. Il motivo per cui il palazzo di vetro si trova a New York, io l'ho scoperto pochi anni fa, è stata una proposta di Gromyko, ministro degli esteri sovietico, una cosa interessantissima, un uomo geniale, Gromyko, lui credeva tantissimo nella costruzione delle Nazioni Unite, sto parlando della fine degli anni 40, e siccome però la Lega delle Nazioni era fallita perché gli Stati Uniti se ne erano tirati fuori a un certo punto, 20 anni prima, lui ha avuto questa idea, ha detto se gliela mettiamo in casa non potranno tirarsene fuori, era un po' illuso perché alla fine con Bush Jr. e Trump si stanno facendo di tutto quasi per tirarsene fuori, però è interessante questa cosa, ma gli Stati Uniti fanno problemi all'infinito all'ONU per il suo funzionamento normale, non concedono i visti agli stranieri che devono andare a parlare all'ONU, spesso ci sono veramente degli incidenti diplomatici gravi da questo punto di vista, non pensare assolutamente che l'ONU sia in mano agli Stati Uniti, questo sarebbe un errore. Sull'uranio impoverito non so davvero che cosa rispondervi, perché non è una cosa che ho seguito, c'è un bellissimo raggruppamento di campagne su questo europeo che se ne occupa in modo approfondito. Io non confonderei mai le armi nucleari con l'uranio impoverito. L'uranio impoverito è stato secondo me, non so se un errore scientifico, ma insomma, la sostanza serve solo per rendere più dura la punta di quelle armi. Chi le ha costruite non ha mai pensato che potesse sprigionare radioattività per danneggiare il nemico, non credo, è anche per questo che lo nascondono. Ma io non credo che, mentre invece le armi nucleari fa parte dell'azione dell'arma stessa il rilascio della radioattività. Però dico che va ancora molto approfondito questo. È chiaro che i 344 morti tra i militari italiani di cui Franco ha parlato sono persone di cui noi dobbiamo sentire forte la responsabilità ed esigere che venga fatta luce. Qualunque sia stata la causa, io non credo che 344 siano morti per uranio impoverito, però dimostrateci di che cosa sono morti. Enrico Piovesana, straordinaria persona che sta lavorando con il nostro Francesco Vignacca della Rete Italiana per il Disarmo su Milex, che è un progetto bello, che è quello che ci rivela quello che ci aveva detto all'inizio Luciano quando ci ha detto le cifre ufficiali sono 23-24 miliardi l'anno ma si avvicinano di più a 30, ora io non so i numeri, ma è perché Enrico e Francesco sono andati a scavare e Giorgio Beretta sono andati a scavare in tutti i bilanci dei vari ministeri e ci sono nel MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono un sacco di soldi a bilancio per fabbriche, per la costruzione di materiale bellico, perché è da lì che dipendono sul meccanica ora Leonardo ed altre.
Integro solo poche cose rispetto alle domande. La questione dell'ONU, il vero problema, ce lo diceva anche Silvestro Montanaro, mi sembra sabato scorso è che 5 nazioni che hanno vinto la guerra hanno ancora dopo 70 anni il diritto di veto. Questa è una cosa grave, perché quelle nazioni sono in grado di bloccare qualunque decisione, decisione appunto che prenda l'ONU. Lo risentiremo probabilmente sabato scorso quando, parlando della Palestina-Israele, ricorderemo quante risoluzioni dell'ONU sono state bloccate grazie o causa del veto che gli Stati Uniti hanno posto appunto alle risoluzioni dell'ONU che condannavano il comportamento di Israele. L'uranio impoverito, ma qui ve lo dico da persona che lavora all'ARPAM e che si è occupato per tantissimi anni di radioattività, non vi sono dubbi sul fatto che l'uranio impoverito sia stato utilizzato, perché non più lontano di 50 km da qui, ad Ancona, i miei colleghi dell'ARPAM hanno rilevato l'uranio impoverito in materiale da guerra che tornava dalla ex Jugoslavia. Quindi è stato certificato che erano carri armati, camion, che contenevano uranio impoverito. Qual è il problema dell'uranio impoverito? Come diceva Lisa, l'uso che se ne fa è semplicemente perché l'uranio impoverito ha una durezza molto superiore anche al diamante e quindi è in grado di spaccare anche le coperture dei carri armati e dei blindati. Qual è però il problema? Che nel momento in cui spacca un carro armato e quindi solleva una nuvola di polvere di ogni genere, in quella nuvola di polvere c'è l'uranio impoverito, per cui chi si trova nel giro di qualche centinaia di metri, civili, militari, eccetera, respira sostanze radioattive, che come noto sono cancerogene. Quindi non so se tutti i 300 e rotti hanno avuto un tumore a causa dell'uranio impoverito, ma assolutamente qui non vi sono dubbi di sorta sul fatto che respirare uranio impoverito provoca il cancro. Questo è, non è una cosa di cui dobbiamo discutere, questa è una certezza scientifica che abbiamo almeno da più di un secolo, insomma, da Madame Curie e da Rengen, che hanno abbondantemente dimostrato, oltre a Hiroshima e Nagasaki. Quindi su questo assolutamente non ci sono dubbi. Riprendo una frase, non vedo più Ermanno, forse è andato via, quello mi sembra la questione che magari riprenderemo un'altra volta, cioè il passaggio che ha fatto Ermanno è fondamentale, perché lui dice, è chiaro che le armi nucleari, quelle che genericamente si chiamano armi di distruzione di massa, quelle vanno assolutamente eliminate perché sono contro ogni principio, ogni eticità e ogni possibilità di sopravvivenza della vita sulla Terra. Ma poi resta il vero problema, l'altro problema che è quello delle enormi spese militari, del fatto che le guerre si fanno comunque, eccetera. E, diceva Ermanno, bisogna agire sulle cause che determinano la necessità della guerra. È chiaro che lì bisogna, ma tante volte anche in questa scuola di pace abbiamo affrontato quelle questioni, il rapporto nord-sud del mondo, il fatto che una piccola parte del mondo detiene un'enorme quantità di ricchezze e così via. Quindi, se pensassimo che abolendo o riducendo le armi risolviamo il problema dei rapporti di giustizia o delle guerre fra i popoli, questo sarebbe un ingenuo che lo pensasse. È chiaro che bisogna agire anche sulle cause che determinano e stabiliscono situazioni di ingiustizia fra i popoli. Ma questo, insomma, per chi frequenta la scuola di pace è una cosa ben nota. Abbiamo ancora un po' di tempo, poi Lisa deve tornare a Firenze, però se c'è qualcuno, Ferrante è laggiù, che vuol fare una domanda.
Quindi dobbiamo dire che io ti manderò le cartoline che dovete firmare.
Benissimo.
Mi sono appuntato qualcosa, ricordando Luther King, quando diceva "We are a dream". Provò con la vita questo impegno per l'emancipazione del popolo nero d'America. Ma dopo di lui gli Stati Uniti sono arrivati con Barack Obama ad avere un nero alla presidenza. Nonostante ciò, gli Stati Uniti non hanno finito di fare i loro interventi cosiddetti umanitari, perché in Afghanistan e in Pakistan, questo così lo sappiamo, sono intervenuti anche lì, in forme magari, non so se morbide o pesanti, però sono intervenuti non con atteggiamenti veramente diversi. un giornalista americano, Greg Mortensen, ha scritto due bestseller, il primo Tre tazze di tè, il secondo La ragazza che scriveva sulla sabbia, e mi riferisco al secondo libro. Questa ragazza si chiamava Sciocco, lui la vide con un rametto, scriveva per terra, gli promise che l'anno successivo gli avrebbe costruito una scuola con matite, libri e lavagne. E questo è avvenuto, ma non solo, ha convertito negli attesamenti anche degli americani, perché è riuscito con i soldi dell'America, cioè con i soldi che lui racimolava in tutte le conferenze, ha costruito in Afghanistan e in Pakistan 130 scuole. Ora quindi si può avere un atteggiamento diverso di quello che magari uno vede subito di ricorrere alle armi. E dirò anche che non facciamo morire la speranza, come ha detto il Papa, non facciamo morire i sogni, perché qui possiamo sognare in tanti, però vedo che facciamo anche cose molto concrete, e per le cose concrete, come si sta facendo da tempo, io ci sto sempre. Grazie.
Ancora qualcuno? Poi
io vorrei dire qualcosa.
Sì, ti do subito la parola, assolutamente.
Allora, concluderà Lisa. Io ricordo solo che sabato prossimo l'incontro si terrà nella sede, diciamo, naturale, che è quella del centro pastorale in via Roma 118. Affronteremo un tema che in qualche modo spesso si dice: il giorno che risolveremo il conflitto israeliano-palestinese risolveremo tutte le guerre. Non so se è una frase così un po' esagerata, però certamente è un conflitto che, nel quale ci sono in gioco tantissime questioni veramente molto complicate, e Brunetto Salvarani è una persona che sicuramente è in grado di aiutarci ad affrontare una questione così complessa. Laggiù ci sono i libri, anche quelli di Silvestro Montanaro della settimana scorsa, che se qualcuno non aveva avuto modo di acquistarlo. Detto questo, do la parola a Lisa, che conclude questo secondo incontro. La ringrazio ancora per le bellissime cose che ci ha detto.
Grazie, io sono, come si chiama il signore che ha appena parlato degli Stati Uniti? Ferrante. Io vi ho parlato di come amo l'Italia perché sono naturalizzata italiana. La mia cittadinanza precedente era quella statunitense, e quindi le tue parole mi hanno molto colpito. Gli Stati Uniti, io con Obama ci ho creduto tanto, e è stata una delusione. Gli 8 anni della sua presidenza sono stati una delusione, perché non è riuscito a fare quello che secondo me avrebbe voluto fare.
Un altro premio Nobel per la pace.
Sì, dato troppo presto, però lui, le sue intenzioni c'erano, secondo me. Sì, gli Stati Uniti, io vi prego, lo sentivo dalle tue parole, ma vorrei cercare di spezzare una lancia a favore della cultura e del popolo statunitense, anche tra gli altri. Sono il paese delle più grandi contraddizioni del mondo, e in particolare in Israele e Palestina. Se vai in Israele, tu vedi che in Israele gli statunitensi danno il sostegno a ciò che è il peggio di Israele, ma danno anche il sostegno a ciò che è il meglio di Israele. La maggior parte dei soldi che arrivano per le istituzioni palestinesi arrivano dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Non si dice mai molto spesso questo, ma è così. Gli avvocati israeliani che aiutano i disertori, o il movimento Breaking the Silence dei combattenti israeliani che rifiutano di andare a lavorare a svolgere il loro servizio nei territori occupati, tutti questi sono sostenuti da organizzazioni principalmente statunitensi. che vi aiutano. Quindi gli Stati Uniti è un popolo enorme, è un popolo che, come tutti i popoli, si compone di tante facce, ma solo che gli Stati Uniti sono di più, è di più in tutto, è di più nella parte più terribile, è di più però anche nella parte più straordinariamente con la visione del futuro. Se pensate a, beh, insomma, basta, non parlo più degli Stati Uniti, però, ah no, tranne una cosa, io vado adesso, ho una collaborazione per un progetto internazionale ad Hanoi, e quindi sono già stata due volte ad Hanoi, e lì le organizzazioni non governative, quella che per esempio ci ospita a noi, che è la Fondazione per la Pace e l'Amicizia, bla bla bla, ha la sua sede dentro il Ministero degli Esteri del Vietnam, non c'è molta società civile, diciamoci la verità, sono persone deliziose, persone con cui ho stretto davvero rapporti di amicizia, eppure lì ad Hanoi, non sono mai stata a Saigon, ma a Hanoi, sono gli americani gli amici internazionali di cui tutti vanno fieri, è pieno di organizzazioni di ex soldati statunitensi che vengono a portare gli aiuti per le vittime dell'agente Orange, che è pieno, altra contraddizione totale, per i miei amici di Hanoi, vietnamiti, il nemico è la Cina, non è gli Stati Uniti, la Cina che è lì a due passi. Allora, tutto questo vi pregherei di tenere una mente un po' aperta quando pensiamo agli Stati Uniti, perché se pensiamo che gli Stati Uniti sono l'orco del mondo, allora io per esempio non riesco più a parlare con quelli che mi parlano degli Stati Uniti che sono sempre il nemico, sono il nemico quando c'è Presidente Trump e quando c'è Presidente Obama, bella analisi politica quella. Non possiamo fare un'analisi politica che vede gli Stati Uniti allo stesso livello con due presidenze così diverse, secondo me. Volevo solo dirvi che tra una settimana sarà a disposizione la cartolina della nostra campagna Italia Ripensaci. Se la Scuola di Pace vorrà ordinarne qualche centinaio, sono cartoline da firmare e restituire a noi. Noi le raccoglieremo tutte insieme, sperando che siano decine di migliaia, e il 7 luglio, nel primo anniversario dell'adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, le porteremo in scatoloni, tanti speriamo, a Roma, al Presidente del Consiglio che ci sarà quel giorno a Roma. Non sappiamo chi sarà. E quindi non ci possono nemmeno dire se siamo di parte, perché lo facciamo contro qualcuno. Va bene, vi ringrazio tanto, è stato bellissimo, grazie, ciao.